Buongiorno e benvenuti a tutti. Apriamo questo convegno con una lettura del profeta Isaia, che poi è quella che ci attendiamo, è contenuta anche nella citazione del nostro convegno, Isaia, il capitolo 45. Dice il Signore del suo eletto, di Ciro, io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. Io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro, ti consegnerò tesori nascosti, ricchezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, il Dio di Israele, che ti chiamo per nome. Per amore di Giacobbe mio servo, di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non ce n'è un altro, fuori di me non c'è Dio, ti renderò pronto all'azione anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore e non ce n'è altro, io formo la luce e creo le tenebre. Faccio il bene e provoco la sciagura. Io, il Signore, compio tutto questo. Ecco, questo è il testo che dà il titolo al nostro convegno, Ciro chiamato per nome, Isaia 45,4, l'epoca persiana e la nascita dell'Israele biblico tra richiamo a Gerusalemme e diaspora perenne. Un testo, come ben sappiamo, molto coraggioso, che arriva a dire che il Signore Dio di Israele conosce per nome il re Ciro senza che lui ne sospetti neppure l'esistenza. Sarebbe stato interessante indagare se mai Ciro avesse letto questo testo di Isaia, cosa avrebbe potuto pensare. E poi è un testo comunque problematico, perché quando si arriva a leggere che io formo la luce, creo le tenebre, faccio il bene, provoco la sciagura, questo crea qualche difficoltà di interpretazione, per non parlare dei problemi teologici che un testo del genere solleva. Benvenuti, ma non è il mio compito quello di introdurre il convegno, l'argomento del convegno, questo lo lascio all'amico Gianluigi Prato. Il mio compito è quello di dare a tutti il benvenuto, ai vecchi soci dell'ABI, ne vedo diversi, anch'io ormai sono 20 anni che frequento settimane bibliche e convegni, e ai nuovi, visto che c'è anche gente che è la prima volta che viene, anche nuovissimi soci, qualcuno accolto quest'anno, e anche a chi non è socio, benvenuto anche a lui, specie a chi è la prima volta che si affaccia all'ABI. Ricordo a tutti che il cuore della nostra associazione, come dal primo articolo dello statuto, è l'attività di studio scientifico delle scritture. E lo statuto aggiunge un inciso che oggi diventa prezioso, di quelli da difendere con le unghie e con i denti, secondo lo spirito del Concilio Vaticano II, il che significa la Dei Verbum, ovviamente. Dunque, questi convegni sono per noi il cuore della nostra attività come associazione biblica italiana. Quelli che celebriamo ora, dico quelli perché sapete che sono due, l'Antico Testamento e poi a ruota il Nuovo, e soprattutto la Settimana Biblica Nazionale, che poi negli anni in cui non si celebrano i convegni, cioè il prossimo settembre a Roma. A mio parere questo è proprio il cuore della nostra vita associativa, il luogo dove soci e non soci si confrontano sul loro studio delle scritture. Insisto, perché per me l'ABI è stata questo fin da quando ci sono entrato, e credo che per tutti dovrebbe essere questo, è un luogo dove si studia con serietà, con impegno la Bibbia, e dove queste occasioni sono il punto focale di tutto il nostro studio. Tra l'altro sono particolarmente contento, siamo particolarmente contenti perché gli iscritti a questi convegni hanno superato ogni più rosea aspettativa, siamo molti più di quanti di solito siamo stati, e questo è anche una fonte di soddisfazione per gli organizzatori che vedono il loro lavoro apprezzato e premiato fin dagli inizi con la partecipazione. Siamo ad Assisi, come sapete c'è un piccolo episodio della vita di Francesco in cui si legge che Francesco faceva raccattare da terra o dai luoghi dove erano stati deposti anche i frammenti più insignificanti su cui c'erano le parole della Bibbia. Se un vecchio lezionario si sciupava o un testo biblico veniva buttato via, lui lo raccoglieva perché ogni parola della scrittura fosse conservata e tenuta con cura, perché era la parola di Dio. Oggi l'esegesi non è quella dei tempi di Francesco, certamente sono cambiati i metodi ed è cambiato l'approccio, anche se in realtà poi pure Francesco era noto per essere un esegeta. C'è un episodio carino fatto apposta, perché già allora c'erano le dispute tra francescani e domenicani, un dotto domenicano di Siena che viene da Francesco a porgli un problema esegetico su Ezechiele, e Francesco glielo risolve in un battibaleno. Questo domenicano dice: ma queste cose dove le ha studiate lui? Già lì spuntava l'idea di questa opposizione tra chi studia e chi non studia. Ma oggi i tempi sono cambiati come approccio, ma resta lo stesso per noi questo amore per la parola, per ogni parola di Dio, questa attenzione costante che noi cerchiamo di avere. Il metodo che noi oggi usiamo è appunto diverso, è nato nel XVII secolo, dai tempi di Spinoza e di Richard Simon. Non voglio dire il metodo storico critico, perché qui già entriamo in categorie che si potrebbero discutere. Direi che comunque il nostro approccio alla Bibbia è storico e critico, senza entrare in discussioni di metodo, anche perché oggi, come ben sappiamo, i metodi sono ben più variegati e disparati, non c'è un unico metodo. E tuttavia questi due aggettivi, storico e critico, sono a mio parere il cardine del nostro lavoro esegetico. L'esegesi non può non essere critica, perché è attenta alla dimensione umana delle scritture, per forza di cose deve essere critica per sua stessa definizione, e non può non essere storica, perché è attenta alla natura storica incarnata della parola di Dio, dal momento in cui il Verbo si è fatto carne, o meglio la parola si è fatta carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. La Bibbia è parola di Dio calata nella storia e dunque richiede per sua stessa natura un'interpretazione storica. E questa interpretazione critica e storica è un compito sempre nuovo. Chi dicesse che l'esegesi ha esaurito il suo compito non ha capito cos'è l'esegesi, molto semplicemente. L'esegesi ha un compito infinito che dura quanto dura la nostra vita, perché continuamente nella storia dobbiamo confrontarci con questa parola che nella storia continua a riproporsi a noi. È un compito praticamente senza fine, che dura quanto dureremo noi su questa terra. E in particolare aggiungo che alla luce della Dei Verbum e anche del documento del 93 della Pontificia Commissione Biblica, proprio per il fatto di essere storica, l'esegesi è per sua natura teologica. Non ha bisogno di diventare teologica, lo è già, proprio perché è storica. Se tradisse questa sua natura non sarebbe più esegesi. È il criterio di Dei Verbum 13, quello della sium catabasis teu, ricorderete, della condiscendenza di Dio. È la legge stessa dell'incarnazione che richiede la necessità di un'esegesi storica. E del resto è quello che scrive Giovanni Paolo II nella prefazione alla lettera del 93, quando dice che la Chiesa di Cristo prende sul serio il realismo dell'incarnazione ed è per questa ragione che essa attribuisce tanta importanza all'esegesi storico-critica. Sono le parole di Giovanni Paolo II. E questo per dire che il lavoro che noi facciamo non è, come qualcuno continua a dirci, i miei amici dicono: ah, voi spaccate il capello in quattro, siete lì su una parola greca, magari anche persiana. No, è un compito teologico quello che noi qui ci assumiamo. E tuttavia non può esaurirsi qui il nostro lavoro. I padri della Chiesa dicevano che il testo deve essere poi fruibile per i fedeli. Usavano i padri greci il termine ofeleia, la utilitas, ovvero il testo deve essere poi posto a disposizione del popolo cristiano, del popolo di Dio. Quando ai miei parrocchiani ho parlato di questa settimana, ne parlo poco perché sennò poi dopo pensano che faccia chissà quali cose strane, io ho anche la parrocchia poco sopra Firenze, già a leggere il titolo del convegno dice: ma che vai a fare? Diaspora, che roba è questa? Richiamo a Gerusalemme. Il fedele che va alla messa la domenica legge i titoli delle relazioni, mi guarda, dice: ma capirebbe di più se andassi a fare un convegno medico su qualche terminologia scientifica. Allora, quello che ci viene chiesto è un'altra cosa, non è tanto di diventare teologi, perché in realtà lo siamo già proprio perché siamo esegeti, ci viene chiesto piuttosto di porci la domanda come il nostro lavoro può servire al popolo cristiano. Io direi che può servirgli già per il fatto di essere un lavoro serio, critico, perché noi riusciamo in qualche modo a dare gli strumenti per comprendere meglio la nostra fede, comprendendo meglio le scritture. Resta una sfida, ovvero come il nostro lavoro può entrare in dialogo con le domande, con le sfide del mondo contemporaneo, con la vita della comunità credente. In che modo il nostro lavoro può poi entrare in relazione, in doppio senso, per quello che riceviamo e per quello che diamo, sia con il mondo, sia con le comunità cristiane di cui la maggioranza di noi fa parte. Non è questo il compito diretto del convegno, ma è qualcosa che comunque resta dietro al nostro lavoro, alle nostre preoccupazioni. Io mi fermo qua e aggiungo soltanto un grazie di cuore a quelli che ci ospitano, prima di tutto a questa casa francescana, che come avete visto è con stile francescano, quindi cose semplici, senza tanti fronzoli. L'unica cosa che come fronzolo mi piacerebbe avere di più è il caffè la mattina, ma questo pare che non ce lo diano. No, quello della colazione non è caffè autentico.
È rotta la macchinetta.
Quindi grazie davvero a chi ci ospita e poi grazie di cuore a coloro che hanno organizzato il convegno, alla presidenza, al consiglio di presidenza, ma soprattutto agli organizzatori che, se non dimentico nessuno, sono il professor Prato, Marco Zappella, Innocenzo Cardellini e Paolo Merlo. Mi pare non aver dimenticato nessuno del gruppo organizzatore, quindi grazie soprattutto a queste persone che hanno lavorato dietro le quinte per arrivare fin qui. E poi grazie alla segreteria, Giuseppe, Silvana, ora sono fuori, ma grazie anche a loro per tutto il lavoro organizzativo e soprattutto grazie a tutti voi che partecipate. L'ultimissima cosa, quando ho cominciato io a partecipare all'ABI, la cosa che mi è piaciuta è lo stile che noi abbiamo, che vedete è molto semplice, a nessuno viene chiesto di venire tutto in gingheri, come si dice a Firenze, tutto ben vestito, parlare in punta di forchetta, stare attento se gli scappa una battuta. Qui siamo molto liberi, molto familiari, molto aperti, quindi ognuno si senta anche libero nel dibattito di intervenire così come pensa, con molta familiarità, con serietà, ma anche con schiettezza. E questo credo sia un altro dei pregi della nostra associazione. E detto questo, auguro a tutti un buon lavoro.
Grazie.